15 dicembre 2012, rivoluzioni scientifiche, fisica e biologia a confronto. Negli ultimi decenni la fisica e la biologia hanno conosciuto uno sviluppo eccezionale. Due protagonisti di queste discipline, Friedman Dyson e Sidney Brenner, rileggono alcune conquiste fondamentali alla luce dei concetti di rivoluzione scientifica e di paradigma sviluppati dallo storico della scienza Thomas Kuhn di Foucault Claudy. La rivoluzione copernicana è citata universalmente come il paradigma della rivoluzione scientifica, un totale rivolgimento della prospettiva sul mondo che, oltre a spiegare nuovi dati, accoglie quelli vecchi in un unico quadro coerente, diverso dal precedente. È questo il tema centrale del libro pubblicato nel 1962 dallo storico della scienza Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, che faceva piazza pulita dell'idea della scienza come sapere cumulativo e lineare di fatti e di teorie. Uno dei concetti cruciali del saggio era quello di paradigma, cioè un modo dominante, normale, secondo Kuhn, di fare scienza in un particolare periodo e in un particolare luogo. Con il passare del tempo si aggiungono nuovi fatti sperimentali che la teoria non è in grado di spiegare. È a questo punto che interviene un drastico cambiamento nel modo di pensare, che porta all'abbandono del vecchio paradigma per uno nuovo. I 50 anni trascorsi dalla pubblicazione sono serviti a storici e filosofi della scienza per confrontarsi con le idee di Kuhn, alimentando un dibattito spesso aspro e niente affatto scevro di significati che andavano al di là della scienza. La tendenza attuale è quella di considerare quelle idee un po' superate e non adatte a cogliere l'estrema variabilità dei modi di procedere della prassi scientifica moderna. Per quanto inadeguato nella sua versione forte, il concetto di paradigma e di rivoluzione scientifica ben si presta a gettare uno sguardo sugli ultimi sviluppi di diverse discipline. E così hanno fatto sulle pagine di Science due big della scienza come Friedman G. Dyson, fisico teorico che quasi novantenne ha vissuto in prima persona sviluppi fondamentali in diverse discipline, dalle particelle elementari ai voli spaziali, e Sidney Brenner, biologo sudafricano, insignito del premio Nobel nel 2002 per i suoi studi nel campo della biologia cellulare e della genetica. Dyson si sofferma in particolare su un dilemma secco: a promuovere il progresso scientifico sono più le idee o gli strumenti? L'importanza delle prime è una delle basi della visione di Kuhn, che prima di essere uno storico della scienza è stato un fisico teorico. A essa si contrappone quella di un fisico sperimentale, Peter Galison, che nel 1997 pubblicò un altro libro di grande impatto, L'immagine e la logica. Per Galison gli strumenti sono tutto. Se si guarda la fisica delle particelle della seconda metà degli anni 50, i pilastri dell'evoluzione sono i diversi tipi di rivelatori che hanno permesso di vedere eventi sempre nuovi e con sempre maggiore accuratezza. E la stessa evoluzione per immagini è avvenuta in paleontologia, in meteorologia, nell'astronomia, nella genetica. Certo, ragiona Dyson, è anche questione di periodi. La vecchia guardia dei fisici come Einstein, Schrödinger, eccetera, era molto sul lato della teoria, ma già la generazione successiva poteva fare tesoro dell'immenso patrimonio tecnologico ottenuto sotto la spinta delle esigenze militari. Se si guarda agli anni recenti, inoltre, si possono ravvisare molte analogie con gli anni 50 del Novecento, prosegue Dyson. Il più ambizioso progetto kuhniano è quello della teoria delle stringhe, che intende unificare tutte le forze fondamentali come vibrazioni di minuscole corde vibranti. Sulla sponda opposta vi sono invece le grandi questioni della costituzione fisica e dell'accelerazione dell'espansione dell'universo, basate rispettivamente sul concetto di materia oscura e su quello di energia oscura. La scoperta di questi due mostri non ha dato vita a nuovi paradigmi. Questi non si possono generare dall'ignoranza, conclude laconicamente Gison. Brenner punta invece l'obiettivo sulle scienze biologiche, che hanno conosciuto negli ultimi decenni numerose rivoluzioni in senso kuhniano, ed è interessante ripercorrerne i momenti essenziali considerando gli esiti di grande rilievo che hanno avuto ultimamente. Una di queste rivoluzioni è stata certamente la scoperta della struttura a doppia elica del DNA da parte di Watson e Crick nel 1953. Prima di quella data si conoscevano da una parte le leggi dell'ereditarietà formulate da Mendel, ma si ignorava quale fosse il substrato fisico in grado di codificare l'informazione sul progetto generale dell'organismo da trasmettere alla discendenza. Il problema fu posto con esemplare chiarezza da Schrödinger in Che cos'è la vita?, uscito nel 1944. Pur scritto da un fisico, ebbe una profonda influenza su generazioni di biologi per le profonde questioni poste sulla natura fisica del codice genetico. Nei primi anni 50 si sapeva che i cromosomi sono costituiti da DNA e proteine, ma molti biologi non credevano che il DNA, per la sua semplicità, potesse supportare l'informazione genetica. Ma nel volgere di qualche anno, la scoperta di Watson e Crick cambiò tutto. A quel punto il problema diventò rendere conto della sintesi di tutti i 20 aminoacidi con soli 4 basi adenina, timina, citosina e guanina e trovare il macchinario biochimico in grado di leggere e tradurre l'informazione genetica. Ma per capirlo occorre l'intervento della fisica. Anzi, sintetizza Brenner, la biologia può essere concepita essenzialmente come la somma di una fisica delle energie molto basse con le leggi della computazione. Se la fisica è stata tradizionalmente denominata filosofia naturale, conclude l'autore, allora la biologia può essere ribattezzata ingegneria naturale. 13 dicembre 2012. Dal cosmo profondo un limite alla violazione di CPT. L'osservazione di 3 lampi raggi gamma condotta con la sonda spaziale giapponese Icarus ha confermato con grande accuratezza la validità della simmetria CPT, considerata una caratteristica intrinseca della realtà alle scale dimensionali più piccole. L'analisi dei dati registrati dalla sonda non ha rilevato alcuna traccia di rotazione della polarizzazione della luce, fenomeno che si dovrebbe osservare invece se la simmetria fosse violata. Di Folco Claudi. Dalla misurazione più precisa effettuata finora della radiazione emessa da lampi di raggi gamma che emergono dagli angoli più remoti dell'universo alle simmetrie che descrivono la fisica delle particelle, l'incredibile salto dal macro al micromondo è stato compiuto dal gruppo di ricerca di Icarus, la sonda dell'agenzia spaziale giapponese JAXA, del Kavli Institute for the Physics and the Mathematics of the Universe, Kavli IPMU di Tokyo. Secondo quanto si legge nell'articolo accettato per la pubblicazione da Physical Review Letters e per ora postato su ArXiv, le osservazioni di un lontano lampo di raggi gamma e in particolare della sua polarizzazione hanno confermato con una precisione senza precedenti la validità del teorema CPT. Nella fisica delle particelle elementari le simmetrie, ovvero l'invarianza dei processi osservati rispetto a certe trasformazioni quali la coniugazione di carica C, la parità P e l'inversione temporale, abbreviata con T, hanno un'importanza fondamentale. La prima simmetria consiste nell'associare a una particella elementare la sua antiparticella, invertendo il segno della sua carica elettrica. Pi è una trasformazione che inverte il verso degli assi spaziali, un po' come vedere il mondo allo specchio. Infine, T inverte il verso dell'asse temporale, come se il tempo scorresse a ritroso dal futuro al passato. Nella nostra percezione quotidiana molti processi fisici appaiono invarianti. Per esempio, se guardiamo una partita di biliardo riflessa in uno specchio, non ci troviamo nulla di strano, e neppure se vediamo il filmato del movimento delle palle sul tavolo riavvolgendo il nastro. Questo perché le palle sono una buona approssimazione delle biglie elastiche, la cui dinamica è descritta dalle leggi della fisica classica. Si può allora dire che il biliardo, o meglio la sua astrazione, è simmetrico rispetto all'inversione temporale T e alla parità P, nonché ovviamente per una loro consecutiva applicazione, indicata come PT. Nel dominio della fisica delle particelle, in cui appaiono evidenti gli effetti di altre forze fondamentali della natura rispetto a quelli prodotti dalle forze in azione nel macromondo del biliardo, le cose non vanno così bene. A partire dagli anni 50, numerosi esperimenti hanno mostrato diverse violazioni di simmetria. Nel caso del decadimento radioattivo beta, per esempio, è violata la parità. Alla fine degli anni 50 si è scoperto che il cobalto 60 radioattivo, quando decade, emette elettroni con una direzione privilegiata. Se si guarda il processo alla specchio si vede perciò un fenomeno che non si può osservare in natura, quindi la parità risulta violata. Altre forze fondamentali violano la simmetria CP, ma finora non è mai stata trovata una violazione delle tre simmetrie insieme riunite nella cosiddetta simmetria CPT, considerata una caratteristica intrinseca della realtà, quindi inviolabile. In questo contesto si inserisce la ricerca giapponese di Icaros. Grazie allo strumento GAP, Gamma Ray Burst Polarimeter, montato a bordo, è stato possibile osservare tre lampi di raggi gamma, esplosioni tra le più potenti dell'universo, che hanno origine da eventi violentissimi, quali la morte di stelle o la collisione di stelle di neutroni. In particolare, lo strumento ha analizzato la polarizzazione della radiazione dei tre lampi, ovvero l'orientazione del campo elettrico associato alle onde elettromagnetiche rispetto alla direzione di propagazione. Secondo la teoria, la violazione della simmetria CPT su scale microscopiche avrebbe come effetto la rotazione della polarizzazione della radiazione proveniente da oggetti celesti distanti durante il tragitto. L'esperimento non ha mostrato alcuna rotazione, con un'accuratezza di una parte su 10 milioni. Il risultato porta a una limitazione ancora più stringente sulla violazione della simmetria CPT, che risulta confermata con un'accuratezza di una parte su 1 milione di miliardi, con un miglioramento di ben 8 ordini di grandezza rispetto ai limiti precedenti. Le misurazioni confermano che la simmetria CPT non è violata neppure su scale estremamente piccole, ha sottolineato Kenji Toma, primo firmatario dell'articolo. Questo risultato pone un limite fondamentale alla gravità quantistica, che cercando di riconciliare la teoria della relatività generale di Einstein con la meccanica quantistica, prevede proprio la violazione di CPT alle scale dimensionali più piccole. 14 dicembre 2012. Le costanti fisiche fondamentali sono veramente costanti? L'osservazione delle righe spettrali del metanolo, un alcol molto diffuso nell'universo, in una sorgente radio distante ha permesso di porre un limite molto stringente alla variazione di una costante fisica fondamentale, il rapporto tra la massa del protone e quella dell'elettrone. Il risultato rappresenta un punto di arrivo cruciale per tutte le ricerche sulla possibilità che le costanti possano subire variazioni anche minime su scale temporali cosmologiche. Le costanti fondamentali della fisica sono veramente costanti anche su scale spazio-temporali cosmologiche. Per una di esse in particolare il rapporto tra la massa del protone e quella dell'elettrone la risposta sembra positiva, almeno entro l'errore sperimentale, come scrivono su Science Julia McDonaite del Dipartimento di Fisica e Astronomia della VU University di Amsterdam e colleghi di un'ampia collaborazione internazionale. Il modello standard della fisica delle particelle, che descrive le simmetrie e le forze della natura a livello fondamentale, non fornisce una spiegazione intrinseca dei valori delle costanti di accoppiamento fondamentali, e neppure vieta che possano dipendere dallo spazio o dal tempo. Questa possibilità fu paventata nel 1927 dal fisico Paul Dirac, uno dei padri fondatori della teoria quantistica, il quale, riflettendo sul fatto che alle scale atomiche la forza elettromagnetica è circa 40 ordini di grandezza meno intensa di quella gravitazionale, ipotizzò che la costante di gravitazione universale stia diminuendo via via che l'universo invecchia. Questo è in aperto contrasto con il principio di equivalenza che Albert Einstein pose alla base della teoria della relatività generale, secondo cui le leggi della natura, e quindi anche le costanti fondamentali, sono indipendenti dal sistema di riferimento. Alcuni scenari cosmologici elaborati negli ultimi decenni prevedono un meccanismo di evoluzione in cui una minima variazione delle costanti è cruciale per raggiungere l'attuale stato di complessità dell'universo. La ricerca di piccole variazioni delle costanti fondamentali adimensionali su scale temporali cosmologiche è diventata così una sfida sperimentale, che si è concentrata sull'accurata misurazione delle linee spettrali di atomi con elevato spostamento verso il rosso, redshift, cioè relative a sorgenti estremamente distanti nell'universo. Un'interessante opportunità sperimentale è fornita da una costante adimensionale fondamentale, indicata dalla lettera greca, che rappresenta il rapporto tra la massa del protone e quella dell'elettrone. Una possibile variazione di questo rapporto può essere evidenziata confrontando l'osservazione delle linee spettrali della molecola di idrogeno molecolare nelle galassie distanti con accurate misurazioni di laboratorio. Finora, le osservazioni con i più sofisticati telescopi a Terra hanno permesso di guardare indietro nel tempo fino a 12 miliardi di anni fa, ponendo un limite della variazione relativa di, che risulta inferiore a una parte su 100.000. Proseguendo su questa strada, gli autori di quest'ultimo studio sono andati oltre, sfruttando le osservazioni delle righe spettrali del metanolo, che garantiscono una sensibilità ancora migliore. Il metanolo è l'alcol più semplice formato dal legame di un gruppo idrossile a un gruppo metile, presente in abbondanza nell'universo e osservabile con linee spettrali nella nostra galassia. Le osservazioni astronomiche si sono concentrate sullo spettro radio della sorgente a lente gravitazionale denominato PKS1830-211, che, con un redshift di 0,0,89, è a una distanza di 7 miliardi di anni luce da noi. Il risultato per la variazione relativa di U è stato di 0, con un errore di una parte su 10 milioni. Almeno entro l'accuratezza sperimentale, dunque, la costante è veramente costante. 13 dicembre 2012. Forse una svolta nel giallo della beffa di Piltdown. A un secolo esatto dall'annuncio della scoperta del presunto uomo di Piltdown, un abile falso svelato solo dopo 40 anni, un gruppo di ricercatori del Natural History Museum di Londra, prima vittima della truffa, riesaminerà i reperti con le tecniche più moderne, nel tentativo di dare finalmente un volto al suo autore e liberare dai sospetti i molti altri illustri personaggi coinvolti nel caso. Un nuovo gruppo di ricerca del Natural History Museum di Londra si è messo all'opera per cercare di dare finalmente una soluzione a un giallo scientifico che da un secolo assilla i paleontologi, quello della beffa dell'uomo di Piltdown. Un finto fossile preparato da mani talmente esperte da riuscire a ingannare la comunità scientifica per 40 anni. Finora la caccia al colpevole che ha visto di volta in volta sotto accusa almeno una dozzina di personaggi, fra cui due rispettati curatori proprio del Natural History Museum, il famoso paleontologo, oltre che filosofo, Taylor de Chardin, e uno dei più stimati collezionisti e mercanti di reperti antichi del tempo, non è giunta a risultati conclusivi. E forse non vi riuscirà neppure questa volta, ma la speranza è quella di capire almeno se la truffa sia stata opera di un singolo o a più mani, magari assolvendo definitivamente qualcuno dei possibili colpevoli e comprendendo come è stato realizzato il finto fossile. Ma ecco la storia. Giusto 100 anni fa, nel dicembre del 1912, il curatore della sezione di geologia del Natural History Museum di Londra, Arthur Smith Woodward, annunciò la scoperta realizzata pochi mesi prima da un collezionista e commerciante di antichità e reperti paleontologici, Charles Davison, di un antichissimo cranio, pressoché completo, che poteva costituire il perfetto anello evolutivo mancante fra l'uomo e gli altri primati. Leoanthropus Davisoni, come lo aveva battezzato Woodward, mostrava una teca cranica, una mandibola e dei denti dotati da un lato di caratteristiche tipicamente umane e dall'altro di netti tratti scimmieschi. Negli anni successivi e fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nello stesso sito, una cava di ghiaia nei pressi della cittadina di Piltdown, nell'Essex, furono estratti svariati reperti sia da Davison sia da altri paleontologi, fra cui appunto Taylor de Chardin, compresi manufatti litici che avrebbero testimoniare le capacità tecnologiche dell'uomo di Piltdown. La scoperta fece scalpore, ma benché accettata dalla maggioranza degli scienziati del tempo, non mancò di suscitare polemiche da parte di una nutrita minoranza. Nei decenni successivi i dubbi si acuirono, dato che nessuno dei fossili dei nostri antenati che venivano via via scoperti nelle più disparate regioni del mondo mostrava qualsiasi punto di contatto con il singolare assortimento di caratteri dell'uomo di Piltdown. La resa dei conti arrivò solo nel 1950 quando, applicando la tecnica di datazione al radiocarbonio appena introdotta, si scoprì che la mascella del Leoanthropus non poteva risalire a più di 50.000 anni fa, mentre sulla base di dati stratigrafici di altri reperti rinvenuti nelle vicinanze del cranio e del suo stato di conservazione, Woodward e Davison l'avevano datata a ben 1 milione di anni fa. Nel 1953, successive più accurate analisi svelarono infine che si trattava di una truffa, dato che la mascella e i canini provenivano presumibilmente da un orango e parti della teca cranica da un uomo moderno. Il creatore o i creatori di Leoanthropus e di altri fossili spurii di Piltdown non sono però mai stati identificati con certezza, anche se i maggiori sospetti si appuntano su Davison. Per dipanare l'intricata matassa, il gruppo di ricercatori coordinato da Chris Stringer, che firma su Nature una puntuale e divertente ricostruzione della vicenda, si avvarrà oltre che dell'esame microscopico di tutti i reperti rinvenuti a Piltdown, di una nuova datazione al radiocarbonio, che grazie ai progressi tecnologici oggi può dare risultati molto più accurati di un'analisi del DNA e anche dell'analisi spettroscopica delle patinature realizzate con esiti molto difformi, tanto da far pensare a più autori di diversa abilità per anticare alcuni dei fossili. Indipendentemente da chi ne fu responsabile, osserva Stringer, la beffa di Piltdown è un duro monito per gli scienziati, poiché non unico esempio di inganno nei circoli paleontologici e archeologici. In effetti, quello che è successo a Piltdown potrebbe aver accelerato la scoperta nel 2000. Che il famoso archeologo giapponese Shinichi Fujimura stava seppellendo strumenti di pietra che aveva raccolto in scavi precedenti per poi trovarli come nuovi reperti. Ma è anche una dimostrazione della capacità del metodo scientifico di arrivare alla fine alla verità.